incerto, in sospensione proprio dell'esperienza del lavoro. Nel momento in cui Renzo mostra di avere questi propositi di vendetta, fra Cristoforo ha una reazione molto forte, guardate le ultime frasi: puoi odiare e perderti, puoi con il tuo sentimento allontanare da te ogni benedizione, perché in qualunque maniera ti andassero le cose, qualunque fortuna tu avessi, tieni per certo che tutto sarà castigo finché tu non abbia perdonato, in maniera da non poter mai più dire io ti perdono. Ed è molto interessante quello che dice fra Cristoforo: finché non hai perdonato, potrai avere tutta la fortuna di questo mondo, ma la tua vita sarà un castigo. Utilizza proprio questo termine. E in fondo è un'immagine molto significativa. Simonella dice così: il male, la forza, è come una spada. Tu pensi che faccia male solo dalla parte della punta, in realtà fa male anche dalla parte del pugnale, dalla parte in cui è il pugnale. Cioè c'è una distruttività del male che non va in un'unica direzione, e anche l'odio che la vittima può provare nei confronti di chi gli ha fatto del male è un odio che genera squilibrio anche nella persona, un po' retroattivo, non so come dire. Andando avanti, vado un po' più velocemente, perché forse mi fanno 10 minuti.
Un
passo di Anna che dice qualcosa di fondamentale. Dice: guardiamo bene come funzionano i rapporti umani. I rapporti umani funzionano sempre con un meccanismo di determinismo. Chi fa una cosa, fai una cosa, fai un'azione, necessariamente ti verrà risposto con una determinata reazione. Un po' come funziona la chimica: azione, reazione. Non c'è la possibilità, umanamente parlando, dice Hannah Arendt, di pensare che le cose siano diverse. Noi naturalmente viviamo così. Allora il perdono è come un miracolo dentro questo meccanismo così lineare, perché il perdono blocca questo dispositivo: azione, reazione, altra azione, altra reazione. Lo blocca, sospende il tempo. È come se aprisse un'altra via rispetto a quella già preventivata, già ipotizzata anche a priori. E dice così: senza essere perdonati, liberati dalle conseguenze di ciò che abbiamo fatto, la nostra capacità di agire sarebbe, per così dire, confinata a un singolo gesto. E va avanti immaginando che ogni essere umano è un po' come un mago che ha fatto un incantesimo ma non sa più uscirne. E dice: ogni volta che un essere umano agisce, non può mai disfare quello che ha fatto. Mai. E quindi è sempre inchiodato alle conseguenze di quello che ha fatto. Sia che sia stato in buona fede, sia che sia stato in cattiva fede, sia che non l'abbia fatto apposta, sia che sia stato costretto, in ogni caso le conseguenze di quell'azione procedono e vanno avanti. Il perdono serve a creare uno spazio, una frattura tra questa continua catena. Ma se così non fosse, se non ci fosse il perdono, noi saremmo per sempre paralizzati dalla paura delle conseguenze di ciò che facciamo. Non ci perderemo forse quasi neanche una responsabilità, proprio perché sentiamo che tutto non ha più una sola versione e le cose vanno avanti quasi in maniera necessaria. E un altro testo che mi piace molto dire, quindi la domanda che ci potremmo fare nei confronti di questo testo di Hannah Arendt è: Quindi ancora una volta, l'io che diventa Hanno detto subito questa alternativa. E si domanda, ma una determinata cosa, pubblica o privata, è un'alternativa mal posta? Perché ci sono degli intrecci così forti tra ciò che è privato e ciò che è pubblico, politico, che noi non possiamo porre la domanda in termini dualistici. Uno dei primi slogan proprio delle femministe era: il privato è politico. Vuol dire che quello che facciamo nella nostra vita privata ricade necessariamente nel nostro contesto. Per cui non si può dire quello che faccio a casa mia è affar mio, perché comunque anche se è affar tuo, ha degli effetti sul tuo mondo, sul tuo contesto, sul tuo modo di pensare le relazioni. E lei dice così: c'è un atteggiamento politico di fronte alla vita che è semplicemente di intervenire in essa con un desiderio, una volontà di riforma. E questa frase è molto forte. Si fa politica ogni volta che si pensa di imprimere una direzione alla vita. Ogni volta che riprendiamo il filo rosso della nostra vita, che ci riconciliamo, rimettiamo in contatto il nostro presente, il nostro passato e quindi abbiamo futuro, non abbiamo fatto qualcosa solo e singolarmente nella nostra vita, ma abbiamo aperto delle strade nuove anche nel nostro contesto. Ma ovviamente questa è ancora una volta una domanda di cielo. Recupero il testo che ho saltato all'indietro un attimo solo a partire da qui, perché tutto questo sempre tenendo conto che il perdono non è qualcosa di facile. E volevo riprendere un'altra frase di Hannah Arendt: ci sono crimini che gli uomini non possono né punire né perdonare. Quando l'impossibile è stato reso possibile, lei ha in mente la Shoah, è diventato il male assoluto, impunibile, imperdonabile, che non poteva più essere compreso e spiegato con i malvagi motivi dell'interesse egoistico, dell'abilità, dell'invidia e del sentimento, e che quindi la collera non poteva vendicare, la carità sopportare, l'amicizia perdonare e la legge punire. Guardate che è un testo fortissimo questo, perché dice: in certe situazioni non ci sono ragioni che tengano, e quando non ci sono ragioni che tengono, salta la dimensione psicologica, nessuna collera può vendicare, salta la dimensione affettiva e religiosa, che non può più sopportare, salta la dimensione dell'amicizia, nessuna amicizia può perdonare, e addirittura, secondo lei, salta l'ordine giuridico. La legge non è neanche più in grado di punire, perché siamo di fronte a qualcosa di veramente imperdonabile. Allora, la domanda è ancora questa. Quest'idea di imperdonabile come agisce trasversalmente?